Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Starò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
Lo avete senz'altro riconosciuto, era il 1987 ed era Enzo Tortora, e noi abbiamo in collegamento oggi la figlia Gaia Tortora. Buona giornata, ben trovata.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che porterà il caso di suo padre raccontato da lei stessa qui a Firenze oggi in un incontro, e grazie al libro Testa Alta e Avanti, in cerca di giustizia, storia della mia famiglia, al Museo Novecento alle ore 18. Gaia, giornalista della Sette, che racconta appunto la storia personale, una storia a partire dal punto di vista forse mai evidenziato, su cui si è poco riflettuto, del contesto familiare di una figlia che a 14 anni esce di casa per andare a scuola, è il suo esame di terza media e succede quello che la cronaca soprattutto giudiziaria, ma attraverso poi quelli che sono quella che è stata la gogna mediatica che ha coinvolto il caso Tortora, ha inscenato appunto a partire da quel momento. Gaia Tortora, qual è stata l'idea e soprattutto la volontà che ti ha mosso nel mettere nero su bianco attraverso lo strumento dell'informazione, dunque lo strumento del tuo lavoro, il tuo caso personale?
Guarda, quello che hai detto tu all'inizio, far capire non solamente che cosa accade naturalmente alla persona che purtroppo è protagonista, quando capita, e capita ancora naturalmente, di una, quello che io definisco un viaggio all'inferno, ma di far capire anche come vengono colpiti gli affetti, tutto il nucleo, che poi può essere una famiglia, ma anche solo un figlio, una figlia, un compagno, una compagna, perché a quella persona cambia totalmente la vita, e cambia la vita anche delle persone che sono attorno a lui.
Nel contesto familiare, la vicenda giudiziaria di tuo padre come è stata vissuta rispetto al rapporto non tanto con la società e con la vicinanza dei cittadini e del suo pubblico, ma rispetto a quello che usciva fuori dai mezzi di comunicazione?
Purtroppo è stata una vergogna. A me ancora oggi addolora proprio questa parte qui, perché è inspiegabile come veramente, non so, a volte si dice era antipatico, l'invidia, però veramente io faccio fatica a capire come solamente queste cose, seppure sono, diciamo così, sentimenti devastanti e aberranti, possano incidere addirittura sul lavoro dell'informazione, di quella informazione, perché noi insomma maneggiamo la vita delle persone con, un tempo si diceva con la penna, oggi con il computer, e quindi faccio fatica a pensare come possano essere arrivati a tanto, cioè a prendere semplicemente una versione, una teoria di una procura e passarla così com'era, e anzi spesso a condirla con aggettivi e definizioni ancora più aberranti e squalificanti.
Buongiorno, da quel caso, dal caso di tuo padre, poi siamo passati alla spettacolarizzazione della giustizia legata comunque a Mani Pulite. Quanto secondo te però il caso di tuo padre ha inciso proprio sulle dinamiche dell'informazione, e quanto incide ancora oggi?
Incide forse non tanto il caso, ma insomma incide ancora oggi, sì, purtroppo, nel dividere un'opinione pubblica in innocentisti e colpevolistica, è qualcosa appunto che è scattato già ai tempi di mio padre, poi comunque di Mani Pulite. È il vizio di spaccare questo paese in tifoserie, quindi o sei di qui o sei di lì e devi essere immediatamente in una curva. Io invece penso che sia giusto ristabilire i principi del diritto e anche così dato culturale che deve appartenerci se non ci appartiene, ovvero che non è necessario essere in curva immediatamente, ma sedersi e aspettare, riflettere e cercare di prendere tutti gli elementi per non giudicare subito, appunto per dire senza neanche avendone gli elementi, questo è colpevole, questo è innocente, solo perché magari me lo dice questo o quel giornale, o perché mi sta antipatico, o perché comunque purtroppo c'è anche la cattiva abitudine di dover trovare subito un colpevole nella nostra società.
Il tuo libro, che verrà presentato oggi, lo dicevamo, a Firenze al Museo del Novecento, insieme al sindaco Dario Nardella e alla collega Costanza Crescimbeni, racconta la tua storia nella consapevolezza che non sia solo la tua, anche da giornalista testimoni come ogni giorno 3 innocenti finiscono in carcere per errore, più di 1000 cittadini l'anno. È indicativo come nella prima fascia del nostro spazio informativo parlavamo invece della mancanza della certezza della pena rispetto ai sempre più numerosi casi di criminalità diffusa che avvengono sui territori che hanno come protagonisti baby gang o minori. Cosa c'è in mezzo che non funziona? Perché si ha proprio l'impressione che oltre all'informazione sia proprio un sistema che costituzionalmente dovrebbe valorizzare diritti e doveri, ma che manca di strumenti efficaci, forse perché la politica è inadeguata.
Sì, sicuramente c'è un sistema che è in grave sofferenza, ma da anni questo, e che non regge appunto anche al desiderio e comunque al giusto desiderio della certezza della pena qualora la persona ha sbagliato. Tra l'altro tu hai citato una fascia di età, mettiamo così, che mi sta particolarmente a cuore in questi ultimi mesi, che sono i ragazzi. Non a caso io vado per istituti penitenziari minorili da diversi mesi, perché tu hai detto una cosa importante: il disagio minorile è un faro sul quale noi dobbiamo stare molto attenti, e non basta prenderli e buttarli in carcere, perché non risolviamo così il problema. C'è un problema molto ampio che riguarda i ragazzi oggi, anche la crescita esponenziale di rabbia, di gesti violenti, di un qualcosa che va capito alla radice, perché poi quando li prendiamo e li mettiamo in carcere sicuramente hanno sbagliato, ci sono delle regole e devono pagare, però poi entra tutto il discorso su come devono pagare e in quale luogo devono pagare, scontare la loro pena e anche essere seguiti dopo. C'è un percorso che manca, in questo paese viene tutto preso a pezzettini, no? Un po' come i bonus, siamo sempre il paese delle emergenze e non del sistema complessivo che deve funzionare, e purtroppo c'è ancora molto da fare.
C'è un video nelle teche Rai del processo di tuo padre che mi ha colpito, e per quello che lui dice, no? Io dovrei concludere dicendo ho fiducia, ma rigiro la domanda, dice tuo padre: voi avreste fiducia? E la domanda che ti faccio è riferita al sistema giudiziario, a tutto questo complesso tra appunto giustizia, forse anche cortocircuito tra giustizia e informazione. È lecito adesso avere fiducia oppure ancora la strada è lunga?
Guarda, io ho fiducia, ma oggettivamente ho anche paura, perché so che se finisci in un meccanismo del genere, come giustamente poi ricordavi tu, che nel nostro caso è andato di pari passo con una gogna mediatica, è qualcosa che ti stritola, che paura e terrore, perché veramente è complicato uscirne fuori. Ti dico che ho fiducia perché ovviamente c'è anche un giudice che ha riconosciuto l'assoluta non colpevolezza, ma proprio l'assoluzione totale di mio padre. Il problema è quello che c'è in mezzo. In mezzo non può esserci tutto quel tempo o un tempo dilatato, perché anche solamente un giorno da innocente in carcere o comunque agli arresti domiciliari o comunque con quel marchio per una persona che colpevole non è, è una tragedia, e quindi quella persona va restituita prima possibile alla sua vita e alla sua onestà, alla sua non essere. Quindi io dico sempre che questo paese purtroppo noi siamo costretti a dimostrare di essere innocenti, e non va bene, perché io non devo dimostrare di essere innocente.
Ed è proprio così. E dunque, per ulteriormente sentire le riflessioni, le condivisioni e le testimonianze di Gaia Tortora, noi vi invitiamo a testa alta e avanti in cerca di giustizia, storia della mia famiglia, presentazione oggi alle 18 al Museo Novecento di Firenze. Gaia Tortora, grazie per essere stata con noi.
Grazie,
davvero.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.